File 20, pagina 127, 4. Resistenza e deportazione nel Basso Piemonte, di Cesare Manganelli e Sergio Vizio. Solo coloro che vi furono internati possono sapere cosa è stato Auschwitz, nessun altro. H. Langbein. Nel Basso Piemonte i deportati nei campi di sterminio furono in gran parte catturati per motivi politici. La maggioranza dei sopravvissuti, le cui testimonianze sono forse l'unica fonte, non meramente quantitativa, per una storia della deportazione, racconta al ricercatore vicende legate, sia pure in diversi modi ed intensità, alle attività e alle operazioni della resistenza contro il nazifascismo. Circa un terzo degli intervistati in questa ricerca appartiene alla categoria degli internati militari italiani, i quali furono spesso, a causa della loro incerta situazione giuridica e del loro ostinato rifiuto di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, coinvolti nella deportazione nei campi di sterminio. Dedicheremo a loro alcuni accenni specifici sulle modalità dell'arresto e il transport. L'analisi sarà concentrata sulla deportazione politica, abbandonando per ora l'esame della deportazione razziale. Queste poche pagine devono soltanto offrire un quadro molto generale della deportazione in una zona con un forte movimento partigiano, dalla divisione Pinan-Cichero della Val Curone e Val Borbera alle formazioni GL delle valli cunesi. Si tratta di un territorio diversificato dal punto di vista delle scelte politiche compiute dopo la liberazione dalle popolazioni residenti, ma che si presenta economicamente e socialmente piuttosto omogeneo. Tenteremo di rispondere a domande che spesso, anche in contesti scientificamente autorevoli, vengono inevase. Chi erano i deportati? Sapevano e sanno i motivi della loro tragica esperienza? Quali le modalità dell'arresto? Qual è il rapporto tra soggetto, comunità e deportazione prima dell'arresto nel transport nel campo? E le differenze politiche, sociali e sessuali danno origine a diversi comportamenti nel campo di sterminio? La letteratura scientifica sull'universo concentrazionario si divide molto schematicamente in due grandi categorie. Da una parte le opere, citiamo solo le più rappresentative, tese a ricostruire con infinita pazienza la complessità del campo di sterminio, accertando le successioni cronologiche, le grandi costanti, la soluzione finale, i comportamenti concreti delle SS, Marsalek, Langbein, Wellers, Bartel, Polyakov, Rousset, una storia solidamente fattuale legata al dovere di testimoniare e di controbattere le tendenze diversamente motivate ma convergenti che tendono a rimuovere la memoria dei campi di sterminio hitleriani. L'altra partizione è molto più incerta ed è campo riservato a psicologi e psicanalisti, tenta di lumeggiare con difficoltà le torsioni soggettive del deportato nella ricerca della sopravvivenza. Devoto Martini Bettelheim. Sul problema della sopravvivenza occorre essere subito chiari, dichiarando di condividere l'opinione generale di Bettelheim, ma nei campi di sterminio non lo si sottolineerà mai abbastanza. La sopravvivenza dipendeva soprattutto dalla fortuna. Ciò non significa svilire e trascurare le differenziazioni all'interno della galassia concentrazionaria e le diverse posizioni, anche di modesto privilegio, che i deportati occuparono. Molto semplicemente si tratta di affermare con forza che non ci paiono plausibili le ipotesi nelle quali si lega la sopravvivenza nei KZ a particolari qualità umane, siano esse individuali, di nazionalità o di classe? Non sarà sfuggito che gli studiosi brevemente elencati nella prima partizione sono ex deportati ed esprimono nei loro lavori scientifici una tensione soggettiva molto forte. Le loro opere sono comunque il racconto di sopravvissuto, proprio l'unione di memoria dolente e di rigore scientifico costituisce del resto uno dei loro principali pregi. Anche in Italia esiste un'ampia letteratura memorialistica che proprio in questi anni sta arricchendosi di diari e testimonianze, spesso stesi a caldo nei mesi successivi al ritorno, che ora stanno faticosamente riemergendo dal silenzio. Nella zona da noi considerata però non è stata pubblicata alcuna opera significativa, se si escludono alcune brevi testimonianze e l'importante diario Banditi di Pietro Chiodi, nel quale l'esperienza della deportazione ha come limite Innsbruck. In ogni caso, ci sembra giusto sottolineare che pur nella innegabile differenza tra testimonianza orale e narrazione che affronta la scrittura, entrambe queste forme della memoria sono ritenute e quindi usate in questo lavoro come fonti per una storia della deportazione in Italia. L'analisi critica delle nostre fonti, testimonianze orali e memorialistica, deve essere condotta con tutte le diffidenze che ogni ricercatore deve avere nei confronti del documento. Cautela in questo caso raddoppiata dal fatto che noi disponiamo soltanto delle fonti degli ex deportati, mentre sarebbe necessaria l'integrazione di queste testimonianze con l'intera massa documentaria degli archivi dei campi di sterminio. Il nostro punto di vista, senza volersi costringere alla originalità in un settore che scoraggia qualunque frivolezza, è storico. In altre parole, noi vediamo nelle storie di vita dei deportati un fascio di biografie, vicende fra loro differenti, ma che sono unificate dalla deportazione, tragedia comune che determina un post comune e quindi nuove identità, relazioni sociali e umane con la comunità e in generale con l'esterno. Le condizioni esasperate del campo portavano alla superficie, in forma spesso paradossale, i valori su cui si fondava la vita di ciascuno. Il soggetto di una tale ricerca è comunque sempre un personaggio diverso dal partigiano o dall'antifascista, e non solo perché non tutti i deportati erano partigiani combattenti, ma soprattutto perché la genesi è differente. La cattura e la deportazione sono eventi che strappano al soggetto la propria autonomia, prima decisionale, poi di pensiero, spogliando velocemente di ogni possibilità di azione positiva, arrivando fino alla disgregazione della personalità all'interno del campo di sterminio. Una disgregazione che coincide con l'annullamento dell'individualità. I deportati infatti vengono comunemente indicati dalle SS come Stücke, pezzi, o al più Figuren. Qualunque analisi che voglia andare oltre la descrizione della tragedia personale collettiva che colpisce i deportati deve tenere presente come essa rappresenti una netta soluzione di continuità nella vita dei deportati, vita che rimarrà segnata da una effettiva condanna a morte, l'internamento nel lager, che solo per caso non è stata eseguita. In altri termini, l'esperienza della deportazione porta comunque i segni di una sconfitta personale e collettiva. Ricordiamo a tal proposito la frase di Corrado Saralvo: il comandante assisteva alla sfilata dei detenuti che rientravano, era l'Europa dei vinti che passava davanti a lui. Per Per i deportati, che noi consideriamo circa una quarantina, sono da ricordare alcune condizioni storiche specifiche della deportazione italiana. A. L'essere arrivati in campo solo dopo l'8 settembre 1943 e quindi la permanenza relativamente breve rispetto alle altre nazionalità, da un massimo di 16 mesi a un minimo di 2-3 mesi, quando ormai la macchina di sterminio nazista andava progressivamente e con sempre maggior rapidità sfaldandosi ed aumentando ancora il suo carattere di annientamento, da segnalare le marce di trasferimento. B. La nazionalità italiana, che spesso fu per loro, in specie all'inizio, un peso gravissimo, nonostante la grande maggioranza portasse il triangolo rosso dei politici. C. La combinazione dei due elementi precedenti che impedì agli italiani di inserirsi nella gerarchia del campo, con i benefici ad esso connessi, diversamente dai deportati polacchi, spagnoli, per non parlare naturalmente dei tedeschi. Abbiamo già detto che i testimoni non sono rappresentativi sociologicamente, non consentono quindi riflessioni statistiche sulla grande massa dei deportati del Piemonte, perché non disponiamo ancora di cifre attendibili e verificabili circa il numero degli italiani deportati nei KZ, per non parlare poi degli IMI. Le testimonianze da noi raccolte ci offrono un quadro asimmetrico, ma ci pare rendano abbastanza bene la brutale realtà dello sterminio. In ogni caso, aver ridato la parola agli ormai pochi protagonisti di quelle vicende è certamente un'operazione necessaria per una storia della deportazione. Tentare di rispondere con sufficiente precisione alla domanda: le persone internate nei campi di sterminio quale coscienza politica possedevano? È sicuramente un'operazione difficoltosa. Il termine coscienza viene da noi inteso nella sua accezione più ampia come una consapevolezza che un individuo o un gruppo ha delle proprie azioni. Il territorio da noi preso in esame per questo studio, il Basso Piemonte, possiede, come abbiamo già accennato, un denominatore comune, rappresentato dalla forte risposta che la lotta armata clandestina ottenne fra le popolazioni. Questa forte adesione alla resistenza non deriva però da un antifascismo organizzato e politicamente consapevole, è invece un antifascismo che Quazza chiama spontaneo, esistenziale, dotato di una carica di ribellione anche fortissima, ma prepolitica. Tranne che per alcune città dell'Alessandrino, l'antifascismo politico dei pochissimi coraggiosi, dei processati, dei confinati o esuli, non lambisce che marginalmente le province del Basso Piemonte e in particolare le campagne, l'antifascismo del ventennio. Non crea la ribellione. Questa, quale moto di popolo, nasce da un soprassalto della coscienza delle masse e non dalla lezione dei politici. Parlando quindi della coscienza politica dei deportati della nostra zona, occorre essere cauti per evitare generalizzazioni e semplificazioni che ci allontanerebbero da quello che altro non è che un'assunzione di responsabilità da parte del singolo. Definite le modalità dell'adesione alla resistenza dei deportati, vediamo come numericamente sia rilevante nei testimoni la presenza di deportati arrestati in quanto partigiani. Per comodità abbiamo diviso in 4 categorie il numero complessivo dei deportati. I partigiani, tutti coloro che appoggiarono la lotta clandestina in qualsiasi forma fosse loro possibile. I renitenti alla leva e i rastrellati, spesso le due categorie si unificano in una sola, gli internati militari italiani, i deportati oggetto di persecuzione razziale. Le categorie succitate potrebbero rivelarsi però inattendibili se confrontate con una tabella riportante il numero degli arrestati e trasportati nei KZ. Dai dati su riportati notiamo come i resistenti deportati nei campi di sterminio siano la grande maggioranza, il 65%. In essi è sicuramente viva, anche se non omogenea, quell'assunzione di responsabilità da parte del singolo a cui abbiamo fatto riferimento. Una differenziazione nel grado di consapevolezza politica della ribellione la possiamo notare in alcune testimonianze dei pochi esponenti di una intelligenza di provincia. Sono per lo più studenti universitari che vanno oltre il no deciso del contadino che si ribella alla leva e sale in montagna. Essi cercano di inquadrare il problema della resistenza in un'ottica più vasta. È il caso di Biagio Benzi, che parla di nascita spontanea delle bande partigiane, ma ne parla in modo soggettivo. Egli infatti è legato organicamente alla nascita delle formazioni partigiane della sua zona, o come Reno Masoero, che dopo alcuni contatti con esponenti del Partito d'Azione a Torino sale in Valmaira come comandante di distaccamento, o come Giovanni Negro, che trovandosi in Francia nel settembre 1943 si collega con la resistenza francese per organizzare il suo rientro in Italia. Accanto a questi intellettuali più preparati politicamente vi è un gran numero di partigiani che provengono da famiglie contadine, i quali salgono in montagna o in collina per diversi motivi, identificabili in quel moto spontaneo che per la prima volta dal Risorgimento accomuna ai ceti intellettuali e piccolo medi borghesi, i contadini e gli operai, come dice Anna Bravo. Chiamate ad assumere le proprie responsabilità, a dare il proprio contributo attivo. Le popolazioni contadine rispondono dunque in modo positivo. Nell'Astigiano, territorio povero e culturalmente arretrato, privo di tradizioni di grandi lotte politiche e sociali, e popolato per la grandissima preponderanza da un ceto medio di piccoli proprietari coltivatori diretti, questa partecipazione assume un significato di indiscutibile importanza. Pagina 133.